l'anno della preghiera. Quindi o siete avanti voi, o... E questo mi dà modo di richiamare una cosa che quando ero qua dal 91 al 96 il prevosto diceva sempre, legato alla visita pastorale del vescovo di Martini, che arrivando qua dice, voi siete già arrivati sul K2. Lui andava orgoglioso di questa cosa qua. Adesso dovete inventare cammini nuovi. Quindi siete già arrivati. Ecco. Allora apriamo un po' con questo, ecco, revival, no? Che però ci aiuta a dire che c'è una ricchezza di una comunità che chiede una creatività. E il secondo spunto, sempre da Martini, lo riprendo dalla prima lettera pastorale, perché il filo rosso, no, che ci ha guidato un po' in questi quattro incontri è che la parola, la preghiera, prima che un dire, è un ascoltare. E allora Martini, nella dimensione contemplativa della vita, scriveva così: se in principio c'era la parola e dalla parola di Dio venuta tra noi è cominciata ad avverarsi la nostra redenzione, è chiaro che da parte nostra, all'inizio della storia personale di salvezza, ci deve essere il silenzio. Il silenzio che ascolta, che accoglie e che si lascia animare. Certo, alla parola che si manifesta dovranno corrispondere le nostre parole di gratitudine, di adorazione, di supplica, ma prima c'è il silenzio. Quindi ritorna un po' fuori, no, questo tema, anche la preghiera, prima che un dire è un ascoltare, e ritornerà poi anche nel Padre Nostro. E chiudo sempre con Martini, che dice: se come è avvenuto per Zaccaria, padre del Battista, il secondo miracolo del Verbo di Dio è quello di far parlare i muti, cioè di sciogliere la lingua dell'uomo terrestre ricurvo su se stesso, il primo miracolo è quello di far ammutolire l'uomo ciarliero e disperso. Giovanni Zaccaria viene messo in silenzio. Ecco, questo ci aiuta un po' a riprendere e anche a dire: se voglio pregare, devo iniziare con il silenzio, con quel silenzio che accoglie la parola che crea. Ebbene, allora il testo l'abbiamo ascoltato, e la preghiera, e quindi arriviamo un po' alla conclusione. Questa è l'unica preghiera che Gesù ha insegnato ai suoi. E la preghiera per Gesù è un fattore, una faccenda privata, che tende a svilirsi quando si realizza in pubblico, perché in pubblico siamo visti, e tra l'essere visti e il desiderio di essere visti c'è spesso un confine molto sottile. E allora Gesù appunto lo dice, no? La preghiera deve essere pura. Quando preghi, entra nella stanza. Cioè deve essere ripulita dal desiderio di essere tenuti in considerazione. Tu sei lì gratis, sei lì per Dio. E per raggiungere l'intimità della preghiera Gesù dà queste indicazioni. Entra nella stanza, e potremmo, recuperando un po' il primo incontro, cioè entra nel tuo stesso corpo, entraci in contatto, sii cosciente di esso, percorrendolo da cima a fondo, aiutandoti per questo con la respirazione. Entra nella tua stanza. Chiudi la porta. Cioè chiudi la porta dei sensi, allontana gli stimoli esterni, placa il tuo pensiero per essere disponibile all'ascolto di una parola altra e alta. Perché prima di dire, occorre sapere che cosa dire. Prima di chiedere, occorre sapere che cosa chiedere. E poi prega il Padre tuo. Cioè ascolta e guarda, permetti di essere ascoltato e guardato per quello che sei da Dio tuo Padre. E poi ancora, non sprecare parole. Cioè, pregare non consiste nel parlare e nel chiedere molto. Il silenzio è la cornice nella quale ascoltiamo e veniamo ascoltati, in cui guardiamo e veniamo guardati. Cioè, il silenzio è lo spazio in cui lo Spirito può rivelarsi con maggior chiarezza. Quindi Gesù dà queste indicazioni molto, molto concrete, molto, no? Chiudi la porta, entra nella stanza, chiudi la porta, prega il Padre tuo, ti metti dinanzi a Lui e non sprecare parole. E quando pregate dite, e qui noi potremmo fermarci sulla prima parola, Padre. Perché quando diciamo Padre, noi diciamo che c'è una sorgente, che c'è una fonte dalla quale sgorga tutto. Quando diciamo Padre, è credere, a partire appunto da questa relazione, che avere fiducia sia qualcosa di sensato. Non un semplice desiderio di bene, un fervorino, no, un lodevole atto di volontà. Quando dico Padre vuol dire che l'universo non è neutro rispetto al nostro destino, ma è decisamente a nostro favore. Quando dico Padre vuol dire che il principio di tutto non sei tu, ma c'è qualcosa e qualcuno che ti precede e ti sostiene. Quindi dire Padre presuppone l'umiltà come punto di partenza. E potremmo già fermarci qua, cioè, se la nostra preghiera si fermasse sulla la parola Padre, avrebbe tutta una vita di una sorgente per cui poter vivere la vita, le nostre relazioni, arricchiti. E sono 7 le invocazioni, le petizioni in cui il Padre nostro è suddiviso, no? Lo conosciamo bene, 3 rivolte al Padre e le altre 4 sono orientate verso di noi. Si deve dire al Padre nostro, cioè che ci invita a scoprirci dentro una famiglia, e recupero un passaggio, dice: abbiamo ucciso i nostri padri e i professori, ci siamo resi indipendenti da loro, la conseguenza è che quasi nessuno si sente figlio o discepolo, tutti ci sentiamo fatti da noi stessi, perché essere figlio, essere discepoli è essere dipendenti. Ma questa cosa poi ha una conseguenza, perché se non ci sentiamo figli non ci sentiamo neanche fratelli. È quell'individualismo e quell'indifferenza che respiriamo anche dentro di noi, attorno a noi. E allora, ecco, la prima invocazione, la prima petizione, cioè, sia santificato il tuo nome. Riconosco e ringrazio per un nome, Padre. E dentro qua c'è tutta una vita, c'è tutta una storia. Quella che chiamiamo storia di salvezza. Io voglio venerare questo nome nel quale che mi raduna, che diventa, che è sorgente, che è motivo di vita, che è misericordia, che è accoglienza, che è tenerezza. Mi ritrovo e ritrovo la mia storia e la storia dell'umanità. Certo, non è scontato, no? Perché ognuno poi ha i suoi momenti, no, di lotta, di fatica, di smarrimento, magari non riconosce più neanche se stesso, la sua stanza, no? Quindi niente è automatico. Però se parto dal tema dell'ascolto, che è il lavoro che abbiamo fatto in queste nelle prime 3 serate, questa cosa ci rimanda a una storia. L'ascolto della donna sirofenicia, no? Che ha fatto di Gesù un discepolo. La Gesù a Nazareth, no? Che si lascia dire lo Spirito del Signore è su di te e lui lo sente rivolto a sé. Quindi il suo nome è la chiave che apre il mondo, non magico, non c'è nessuna magia, nessun miracolo, perché poi questa storia del Padre si concretizza nel volto e nella storia di Gesù. Venga il tuo regno, cioè chiediamo con questa invocazione di entrare dove lui è, ossia dove non c'è frattura. Quando diciamo il regno di Dio, cioè Dio regna, Dio che regna, com'è Dio che regna? E allora venga il tuo regno, non è tanto la potenza o l'onnipotenza, ma dobbiamo appunto aprire il Vangelo, ma qual è il regno di Dio? Come Dio regna? Regna lavando i piedi, regna mettendosi a fianco e scegliendo i piccoli, regna, e qui dobbiamo, è per quello che dico, la preghiera prima che un dire è un ascoltare, perché altrimenti non sappiamo che cosa chiedere. Sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Cioè che non ci sia separazione tra l'alto e il basso. E modellami, cioè lavorami, aiutami, no? A compiere e a vivere questa avventura dell'unità. Cioè che in me e nel mondo non ci sia questa separazione tra cielo e terra. È un cammino questo, eh? È un cammino. Cioè non c'è, la preghiera non è una formula magica, ma è un cammino. Quindi il nome, il regno, la volontà. La volontà appunto che è questo, questo vivere l'unità tra cielo e terra, l'unità tra fede e lavoro, no? L'unità dentro la mia famiglia, l'unità. No? E poi le altre quattro invocazioni, dacci oggi il nostro pane quotidiano. La parola padre, come la parola pane, sono collegate al termine nostro, cioè chiediamo pane anche per gli altri. E chiediamo il pane per la nostra sopravvivenza e per la nostra trasformazione. Ma attenzione, e qui c'è l'episodio di Esodo, no? Dice, chiediamo il pane solo per oggi. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Cioè chiedere il pane che siamo in condizione di ricevere oggi. E questo appunto perché il tema della sicurezza, no? Accaparro per il mio domani, non ha a che fare con Dio. Quando il popolo di Israele accaparra, mette da parte, quella manna marcisce. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E se chiediamo il pane per oggi è perché siamo poveri. Ci riconosciamo indigenti. E non è solamente il pane di grano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E potremmo dire così, fa che ci lasciamo amare così come siamo, anche nelle nostre imperfezioni. E questo non è buonismo, non è aggirare il problema. Perché se non amo le mie imperfezioni, ma non per lasciarle lì, per congelarle, no, sono così. Cioè, questa è la mia fatica. Ma il primo ad amare questa fatica, ad amare quello che sono, sei tu. L'imperfezione, nella misura in cui viene amata, viene accolta, perde il suo veleno e diventa una possibilità di rinascita. Apro e chiudo parentesi, l'invidia, no? C'è un mio confratello, quando sono arrivato in Barona, lui studia, sapeva il russo, l'inglese, il tedesco, il francese, tutto. Il Don Francesco, no, tutti andavano a confessarsi da lui, dico da me no. Dico, ma lui si chiama Francesco, io mi chiamo Paolo. Cioè l'accettare quello che uno è e il mettersi in gioco per quello che è. Se fossi rimasto lì, aggrovigliato a quella roba lì, sarei finito. non abbandonarci alla tentazione. E la tentazione non è chissà che cosa, siamo a 15 minuti, ancora 2 minuti. La tentazione è l'ego, è l'io. Mettersi al centro e spostare Dio da questo centro, trasformarsi in Dio. Questa è la tentazione primordiale. Cioè, liberami, Signore, dalla tentazione di non voler essere chi sono. Quindi non pensiamo chissà quali tentazioni. E ultimo, liberaci dal male. Cioè, se il perdonarci sottolinea l'ombra che abbiamo dentro e che Dio cancella come se non fosse mai esistita, sanando il passato alla radice. Il passato è perdonato. Il futuro è nelle mani di Dio. L'oggi è il tempo da vivere. Quindi questo liberaci pone l'accento su quella che spinge per entrare. Liberaci dal male di dimenticarci della luce. Credere che non esista questa luce, considerarla una favola, sorridere nei confronti di coloro che ci credono. Cioè, liberaci da questo male che tenta di entrare e di imporsi. Amen. Cioè, che questa parola sia vita. E poi il Vangelo si conclude, no, sul tema del perdono, come a dirci la preghiera diventa vera se ti muove proprio perché arricchito da questo incontro col Padre, come tu Padre perdoni me, fa che anch'io perdoni gli altri. Quindi la preghiera diventa vera se questa relazione con Dio mi aiuta a guardare gli altri in maniera diversa. Ecco, grazie così di queste 4 sere, della possibilità che mi avete dato di riprendere in mano alcune cose che avevo in mente, di lasciarmi anche aiutare, appunto non è farina il mio sacco tutto questo, no? Ecco, però la sento mia e per cui ve l'ho riproposta. Però abbiamo iniziato dicendo noi siamo la parola che ascoltiamo. Che parola ascolto? La preghiera, prima che un dire, è un ascoltare. Lasciamo un po' di stanchezza.